State ascoltando SBS Italian.
Tornati in diretta per il programma italiano di SBS di questo primo dell'anno 2025, primo dell'anno, tempo di bilanci, e quindi abbiamo deciso di fare una panoramica sui contenuti da voi più graditi del 2024. Abbiamo usato i social media come criterio, i numeri offerti dalle piattaforme social, non è il Vangelo, ma quindi non va preso troppo seriamente. Quello che è vero è che, valutando vari criteri come visualizzazioni, reach, le interazioni e i click, a dominare il 2024 è stata l'intervista a Viviana Barile e Simone Presta, che hanno vinto l'ultima edizione di My Kitchen Rules, programma di Seven, giunto alla sua 14ª stagione con un punteggio di 27 su 30. Hanno superato i loro concorrenti Kaz e Fegs. Tra gli applausi e l'euforia di amici e parenti ad intervistarli fummo io e Massimiliano Gugole.
Buongiorno.
Siete reduci della notte di festeggiamenti, quindi immagino.
Ma siamo andati a letto 2 ore fa.
Scusa,
non vi siete ancora alzati perché
ma ci conta questo grosso ci piacere.
Bevuti, ci siamo bevuti il Brisbane River, anche ci siamo bevuti ieri sera.
Beh, sono stati momenti belli. Prima di parlare dei momenti belli, però, possiamo fare un passo indietro e parlare anche dei momenti di incertezza. In particolare in semifinale ci avete fatto prendere un colpo, avete rischiato molto per alcuni errori, però poi avete promesso che la finale sarebbe stata una storia diversa, infatti così poi è stato. Ci raccontate un po' delle tante emozioni che avete vissuto nella cucina di My Kitchen Rules, non solo in queste 2 puntate, ma in questi mesi.
Ma allora, guarda, semifinale è stata tostissima perché facevamo veramente fatica a continuare ad andare avanti perché eravamo stanchissimi. Cioè, è stata un'esperienza che è durata comunque 3 mesi ed è stata proprio full on. Quindi semifinale avevamo quasi dato tutto, però nel momento in cui abbiamo saputo che abbiamo vinto, abbiamo detto no. Finale diamo ancora
diamo
di più forza.
Diamo tutto. Tra l'altro
la
voi
semifinale...
dimmi, vai pure, vai 3.
Scusami, la semifinale è stata probabilmente la challenge più difficile che abbiamo avuto durante questa competizione. Eravamo esausti, proprio eravamo... Viviana era quasi quasi lì per give up-are.
Ma io piangevo tutti i giorni, Simone lo sa ormai.
Ma Viviana non give up, dai,
no,
lo sappiamo.
No, never give up, lo diceva anche Simone Ventura. Tra l'altro voi, quando Massimiliano ha detto prima che ci avete fatto prendere, ma è vero, perché lui anche nella chat proprio interna di noi colleghi trasmetteva a noi questa tensione, anche chi non seguiva il programma ha fermato, fermi, cosa sta succedendo?
Scusate,
tra l'altro poi, momento di tensione che si è ripercosso anche nella finalissima, perché specialmente a te Viviana, che ci racconti quando hai aperto il frigo hai visto che la crema per il dessert era ancora liquida.
Ma guarda, un momento svengo, ho detto adesso svengo. Però letteralmente avevo tutti e 3 i giudici di fronte a me e mi hanno detto smettila di panicare, soluzioni, devi trovare una soluzione. E quindi non sono andata troppo nel panico, ho detto ok, la rimetto sul fuoco e ne prepariamo un'altra nell'incertezza. E per fortuna ha funzionato.
No, perché
non lo sapevo neanche se funzionava sta cosa, ho detto ma proviamo.
Ma meno male che l'abbiamo rifatta la crema, perché sennò non era abbastanza la prima che avevamo fatto.
Ah, quindi anche poi a livello di ok, quindi vedi.
E poi tra l'altro lui si è vista anche la forza della vostra amicizia, vero Simone e Viviana, perché lì proprio nel momento in cui Viviana era in difficoltà, come magari a volte è capitato a te Simone, eri stato tu quello che l'ha un po' sostenuta. Ci raccontate questa dinamica che è stata molto molto bella.
Quando viene in difficoltà Simoncino arriva in soccorso. arriva in soccorso Simoncino. No, niente, Viviana ci becca piama a vicenda, ci diamo sempre forza l'uno con l'altro e siamo fatte così e alla fine abbiamo vinto, ragazzi.
Abbiamo vinto.
Tra l'altro
per chi ha dormito 2 ore di energia
più energia te che ha dormito 2 ore di me che non dormite 8. Comunque ritorniamo proprio a quel momento lì, ecco, c'erano 30 punti che i 3 giudici della serata potevano distribuire, i vostri avversari Kaz e Fegs ne avevano conquistati 25, i primi 2 giudici si erano espressi Julie Goodwin e Colin Fastnage avevano assegnato un punteggio ai limiti della perfezione, 9 su 10, 18 punti in sancoccia, e mancava il terzo voto, quello di Manu. Ascoltiamo un attimo come è successo.
Ask you. A 9.
Ragazzi, che brividi, ma c'è... Tra l'altro, Simone, Viviana, i vostri amici e i vostri partner erano in balconata a sostenervi. C'era anche una gigantesca bandiera dell'Italia che proprio durante l'annuncio della vittoria hanno lanciato a te, Simone. Raccontateci un po' di quel momento, che cosa vi stava attraversando la mente.
Che pazzi che sono i nostri amici, ci hanno lanciato la bandiera, ci siamo scatenati su quel palco. Madonna, che emozione, Viviana, che emozione che abbiamo vissuto, Viviana, ti rendi conto?
No, io ancora non
ho... Ma ti rendi conto?
Sto ancora processando cosa è successo.
Che è successo?
Tornando alla rassegna, come l'avevi chiamata, ma ha raggiunto il fratello...
Carrellata.
La carrellata dei contenuti, dei servizi, dei post che abbiamo realizzato noi di SPS Italian nell'anno che è appena terminato e che i numeri ci dicono essere stati particolarmente graditi da voi. Abbiamo ascoltato i ragazzi Simone e Viviana di My Kitchen Roots. A chi tocca ora, Dario?
Beh, grande successo ha avuto anche l'intervista a Daniela Maiorano, originaria di Sulmona, approdata in Australia un po' per caso, che ha poi deciso di rimanere Down Under per amore, ma non ha mai interrotto i contatti con l'Italia.
L'aveva intervistata per noi Magica Fossati e Daniela aveva detto: sono arrivata in Australia all'incirca 9 anni fa perché mio fratello aveva una ragazza australiana, avevano fatto una bambina, mi aveva chiesto perché non vieni.
È stato molto difficile per me perché io comunque ho 40 anni e ho deciso di lasciare l'Italia a 31 anni, che comunque non è un'età giovane dove tu sei più malleabile, pronto a mille esperienze. Comunque hai 30 anni, hai tutta la tua comunità in Italia o in Europa, i tuoi amici, la famiglia, quindi io poi sono leone, quindi è tutto famiglia, amici, community. In più tutta la mia esperienza culinaria che avevo fatto in Italia, con un nome che mi ero fatta, e quindi arrivata in Australia con pochissimo inglese, cioè un po' lo sapevo, però
non quello australiano, non osi
l'inglese. Australiano proprio no, infatti ero arrivata in Australia. Comunque Byron all'epoca non era il centro culinario che è adesso, dove ci sono parecchie realtà interessanti. Quindi pure per, diciamo, i limiti della lingua, nessuno mi conosceva, nessuno sapeva il mio livello, ho lavorato in posti che per me era, cioè anche burger place o ristoranti pretend to be Italian che precuocevano la pasta, io ero, oddio, per me era l'incubo.
Quindi insomma hai ricominciato da capo.
Ho ricominciato da capo, sì. Praticamente ho ricominciato da capo, poi mi hanno fatto un'offerta per diventare head chef a un ristorante vegetariano, perché comunque poi man mano la gente ha cominciato a vedere che avevo l'esperienza, cioè avevo la barriera del linguaggio, che comunque per gestire un ristorante è importantissima. E mi hanno fatto questa proposta di gestire questo ristorante vegetariano, che dopo si è trasformato in vegano, quindi per me è stato anche molto challenging, cioè ho dovuto comunque fare ricerca. Io amo tutto il mondo vegetale, quindi ho cercato di fare delle cose alternative non usando fake meat e tutte queste cose che non amo. E niente, ho cominciato a lavorare lì e da lì piano piano,
passo dopo passo,
ho studiato yoga perché loro non mi potevano sponsorizzare, quindi lavoravo, studiavo e facevo praticamente la vita che facevo in Italia, però comunque era meglio.
Comunque era meglio. E l'obiettivo chiaro era quello di rimanere in Australia, ma l'ostacolo che molti incontrano è quello del visto. Quella come l'hai risolta, insomma?
In realtà io ero molto... cioè io ero pronta per tornare, rimanere. Comunque non ho mai avuto questo grande che faccio, come faccio. E poi ho conosciuto la mia compagna, che si è innamorata di me a prima vista, e dopo 2 settimane mi ha detto: no, tu non te ne vai, facciamo il visto.
Lei è australiana, quindi.
Sì, molto fortunata.
Molto fortunata.
Molto fortunata Daniela Maiorano, che abbiamo intervistato all'interno della rubrica Australia istruzioni per l'uso, che com'è il sottotitolo? La storia della nuova immigrazione italiana in Australia.
Stiamo parlando del sottotitolo
di Australia
tradizionale storico, o quello che sta per...
Quello che sta per non lo sveliamo.
Perché quello è ancora un work in progress.
Esatto. Comunque c'è da dire che una differenza rispetto alla classifica che avevamo fatto l'anno scorso relativamente ai contenuti del 2023 è che mentre nel 2023 aveva dominato a livello di numeri Australia istruzioni per l'uso, in questo 2024 i gusti degli ascoltatori di SBS Italia si sono un po' spalmati in altri settori, tra cui
l'arte. La cucina, direi.
No, la cucina di sicuro, direi sempre, tra cui l'arte, perché nella nostra classifica speciale c'è anche l'intervista che Francesca Valdinoci realizzò con Tony Clark, uno degli artisti australiani più celebrati a livello internazionale, e Francesca andò proprio alla Buxton Contemporary di Melbourne, dove erano esposte oltre 100 opere dell'artista australiano.
Eh sì, per raccontare i suoi 4 decenni di carriera, la sua prima mostra risale al 1982 ed è stata riallestita in una delle sale della galleria in occasione di Tony Clark Unsculptured, realizzata la mostra dalla University of Melbourne e curata da Jacqueline Dory. 42 anni dopo, a Melbourne, nei piccoli quadri che facevano parte della mostra originaria, riecheggiano i temi che hanno caratterizzato tutta la sua ricerca, inclusi i riferimenti all'arte e all'architettura italiana e al concetto di città ideale. Ascoltiamo un estratto di quell'intervista.
Allora, mio padre, che lavorava a Canberra, ha trovato lavoro poi alla FAO, a Roma, vicino al Circo Massimo, chiaro. Siamo andati a Roma. E infatti mi ricordo benissimo all'età di 7 anni arrivando e vedendo per la prima volta il Colosseo, tutta Roma insomma. Poi sono andato a scuola via Salaria, c'era una scuola particolare, chiamiamola pseudo public school, inglese, con tutto quello che va con l'educazione inglese, cioè cricket, sport inglesi, eccetera. Un'esperienza bellissima che, ricordandola, quasi non ci credo, però era così, gli anni 60, Roma.
Un momento di Roma iconico, è ancora la Roma della dolce vita, è una Roma che poi, arrivando dalla prospettiva di Canberra, immagino sia stata un po' uno shock culturale.
Sì, però devo dire, i genitori hanno scelto di abitare all'Eur. E perciò un po' di Canberra c'era.
Queste architetture un po' razionaliste.
Sì, il moderno. Piaceva a mio padre il moderno più che l'antico. Invece il figlio no.
Quindi si è trovato però nel posto giusto.
Sì.
Quel giorno di fronte al Colosseo a 7 anni.
Sì, e sono diventato appassionato di storia e storia dell'arte. E infatti ho studiato la storia dell'arte all'università. Però... questi 10 anni a Roma, che poi la famiglia è restata lì per 25 anni, hanno avuto un effetto enorme sulla mia vita. Infatti amo l'Italia, così è un amore che non...
non finisce, non anche finisce perché mai. La sua vita attuale è divisa tra la Germania, l'Australia e la Sicilia.
E la Sicilia, esatto. Avevo amici che abitavano a Palermo. Anzi, devo dire, la prima volta che sono andato in Sicilia avevo 21 anni, mi ero laureato in Inghilterra e la prima vacanza era tutto un giro della Sicilia. Sono andato più volte. Negli anni 90 amici si erano trasferiti a Palermo, andavo ancora di più e alla fine sì, ho comprato casa. Prima a Siracusa e poi a Militello in Val Catania. Cioè un'ora da Catania.
E da un australiano che ha vissuto in Italia passiamo a un altro contenuto, un altro servizio che è piaciuto molto, che ha visto protagonisti 2 italiani che invece sono venuti a vivere in Australia in un modo inusuale, direi.
Sì, la scelta di vita di Martina Raneri e Davide Taggini, che hanno deciso di lasciare le loro vite convenzionali, tra virgolette, per inseguire un sogno comune, cioè vivere veleggiando.
Allora, diciamo che le nostre giornate dipendono tantissimo in base al tempo, perché siamo in balia dei venti, dei temporali. Ogni mattina la prima cosa che facciamo mentre beviamo il caffè, facciamo colazione, è controllare la marea, se siamo ancorati nel posto giusto, se dove siamo ancorati è tranquillo per rimanere la notte successiva o se ci conviene spostare da un'altra parte. Quindi quella è la priorità ogni mattina e in base a quello la giornata va, o ci spostiamo di ancoraggio o lavoriamo un paio d'ore o magari anche durante la navigazione uno dei due porta la barca e l'altro lavora. È comunque un team di squadra, quindi non c'è mai un momento in cui uno fa qualcosa e l'altro non fa niente. È un continuo fare ed aiutarsi, ma è un bel modo di rimanere attivi. E poi le due ore di lavoro possono essere interrotte da un tuffo in acqua o andare a riva a fare un po' di spesa o trovarsi con altre barche a fare un aperitivo, bersi una birra. Insomma, ogni giornata diciamo che è diversa, ma il denominatore comune direi che è il controllo delle condizioni meteo e dire ok, cosa facciamo oggi? Siamo qua o ci spostiamo?
Davide, e avete già un progetto definito? Che giro avete in mente? Da dove siete partiti e dove vorreste arrivare?
Progetto definito con barca a vela e in barca non c'è quasi mai, c'è sempre un'idea, perché come diceva giustamente Martina, tutto dipende dal tempo, tutto dipende dalle stagioni. Siamo partiti in questo momento dal South Queensland, siamo a Brisbane area, e siamo qua proprio perché la stagione non ci permette di andare più a nord di così per via dei cicloni. Abbiamo una latitudine sopra la quale non possiamo andare, che è intorno a Mooloolaba, e quindi siamo costretti a rimanere nel South Queensland fino a metà aprile. Da metà aprile in poi ci si apre tutta la Northeast Queensland e quindi probabilmente incominceremo a muoverci dai primi di aprile lentamente verso le Whitsundays. Insomma, l'idea sarebbe durante la stagione invernale di vivere proprio sulla barriera corallina, che è un po' il mio sogno e il sogno di Martina, che è il motivo per cui abbiamo fatto questa scelta di vita. Quindi in questo momento stiamo insomma vivendo un sogno parziale, ecco. Il sogno sarebbe poi quello di spostarci sulla barriera corallina e poi magari l'anno prossimo di andare o in Indonesia o alle Fiji o Vanuatu o New Caledonia, quindi decideremo poi con il tempo. E insomma, il denominatore comune al momento è di fare esperienza e di testare la barca in acque abbastanza tranquille, dove possiamo sempre trovare un ancoraggio sicuro e poi pian piano navigare in oceano, ecco.
E questi erano Martina e Davide, sentiti, intervistati per noi da Manuela Rispoli. Ci prendiamo adesso una breve pausa e torniamo dopo per continuare con questa carrellata 2024, tra poco. 9:30, Capodanno 2025, siete sempre all'ascolto del programma italiano di oggi insieme a Andrea Pagani e Dario Castaldo, e insieme stiamo guardandoci indietro.
Stiamo sfogliando l'album dei ricordi del 2024, è vero, troppe emozioni.
Troppe emozioni. Tra l'altro dicevamo prima che vari contenuti sono stati di vario tipo, quindi non solo Australia istituzioni per l'uso che abbiamo già ascoltato, storie di vita o di arte come abbiamo sentito, ma anche un'altra delle nostre rubriche fisse, che ha lo stesso acronimo dell'emittente, Small Business Secret, le storie com'era?
Delle piccole grandi imprese
degli italiani d'Australia, un'intervista che ha avuto particolare successo, quella realizzata tra l'altro da me, per caso, per puro caso, con la fotografa romana Giorgia Maselli.
Da lì tante figuracce. Nel senso che ho lavorato per un ragazzo turco dove mi ero presentata per fare lavoro come editor, però lui ha visto il potenziale e mi ha detto detto non ti farò lavorare come editor ma come fotografa, e quindi quella è stata proprio la mia prima parte lavorativa dove ho iniziato a fare matrimoni. Poi ti potrei raccontare mille esperienze.
Ma no, senza potrei, non usiamo il condizionale, andiamo subito al sodo. Dunque, matrimoni, parlavi a microfoni spenti e ora ho capito il nesso di matrimoni turchi, matrimoni. Ma non nel senso di proprio con persone
veri,
turche.
Veri.
Ecco, ma che storia hai vissuto? Insomma?
Lunghissimi, ma le ho fatti di tutte le razze.
Cioè, anche...
sì, però secondo me durano meno lì.
Cioè... Durano meno in Puglia?
Sì, io ho lavorato.
Sono Guinness dei primati.
No, è allucinante. Ho fatto anche matrimoni indiani che durano tre giorni. Cioè,
qui in Australia
in Australia, qui è molto molto culturale, quindi ne ho fatte di tutte le razze, vietnamita, ho fatto matrimoni cinesi con lui, ho lavorato tantissimo. È stato...
E qual è quello che ti ricordi proprio per essere il più oh Madonna, nel bene e nel male, un Madonna o nel bene e nel
no,
male?
No, devo dire che erano, allora... molto belli e sono anche molto simili alle nostre, cioè al nostro stile di vita, molto danzereccio, gli piace ballare, quindi ero molto affascinata da questo loro ballare per 4-6 ore nella location finale, ovviamente con la stanchezza di tutto il giorno, perché parliamo di 13 ore, 14 ore di matrimonio e anche di più a volte. Lo ricordo con piacere, anche perché è stata un'ottima scuola per me per introdurmi e poi cercare di capire quello che volevo fare, no? Cioè, devi raccontare il momento, la storia, catturare le emozioni, ed è la scuola migliore per poter fare fotografia.
Anche perché non hai una seconda opportunità, è solo tutto lì. Ecco, ma così a occhio ti ricordi, prima di tutto, che li stai sempre facendo, matrimonio è un po' limitato, visto che
limitato.
Insomma, ecco, okay. Ma rispetto alle prime, nelle prime volte in cui le facevi, quando tornavi poi in studio e andavi a vedere quante foto avevi scattato nella cartellina, nella memoria, quante ce n'erano?
3.000 almeno.
E di quelle 3.000 dovevi arrivare a?
Forse 800.
Da far vedere agli sposi.
Sì, beh,
poi
sì.
Gli sposi ne sceglievano?
Dipende, quelli che volevano stampare si riparla intorno ai 30-40 foto.
Quindi una selezione sì. Feroce, direi.
Assolutamente.
Ecco. E come ti sei trovata nei primi momenti in cui lo facevi? Visto che appunto poi eri anche nei primi momenti in cui ti trovavi a confrontarti, credo, con culture completamente diverse. Quindi magari una tua lettura poteva essere interpretata diversamente dagli sposi. Ci sono stati momenti in cui ci sono stati momenti lost in translation.
Ovviamente loro, essendo turchi, avevano questa, cioè la religione musulmana, quindi io iniziavo a fare i gruppi e puntualmente cercavo di mettere la sposa e lo sposo al centro del gruppo, no? E invece era impossibile, perché ovviamente molto spesso la sposa non può stare a contatto con altri uomini, quindi sto gruppo era con la sposa alla fine e io facevo puntualmente dire no, mettetela in mezzo, e non si poteva fare, vabbè, queste cose, quindi facevo ste figuracce.
Figuracce, ho iniziato con figuracce, ho finito con figuracce. Questo frammento di Giorgia Maselli da Lazio, da Roma, città natia di Giorgia Maselli. Ci spostiamo in Emilia.
Sì, restando in tema di Small Business Secrets, la nostra rubrica occasionale sulle attività imprenditoriali degli italiani d'Australia, nell'ambito della quale nel 2024 abbiamo anche ascoltato Francesco Rota, che ci ha raccontato la storia di Emilietta, il brand con il quale ha portato in Australia i panini ripieni tipici dell'Appennino, la nostra una grande tigella tradizionale che però si è rifatta il lifting, ci ha raccontato Francesco Rota, ascoltiamolo.
È un pane tipico modenese, nato nelle colline giustamente, e praticamente è un impasto che può variare, diciamo che la base è acqua, farina e lievito. Poi c'è chi mette lardo, ci mette che serve lo strutto, c'è chi mette la panna, c'è chi ci mette il latte, c'è chi ci mette un po' di birra, chi ci mette l'acqua, dipende, ovviamente ogni casa la fa in maniera diversa. E quindi è un pane tipico modenese che viene cotto in mezzo a due pietre refrattarie, viene portato a tavola, classicamente, tradizionalmente, con gnocco fritto, servito gnocco fritto e tigelle, e poi dopo viene servito con una miriade di salumi diversi, che può essere la pancetta coppata, pancetta, prosciutto, salame... coppa, e poi c'è questo lardo speciale, si chiama pesto, noi lo chiamiamo pesto originale, pesto modenese, che è lardo di maiale frullato con un po' di aglio e un po' di rosmarino. Viene tagliato già alla metà questo pane fumante, lo tagli, spalmi questo lardo, c'è già la collina in bocca, e poi c'è una bella spolverata di parmigiano sopra, parmigiano reggiano, chiudi e voilà.
Accoglie in bocca, perché voi ascoltate tutto ciò attorno alle 9 del mattino, mentre registriamo esattamente alle 13:25 e nessuno dei due astanti ha ancora pranzato, quindi figuriamoci. Hai detto è una sorta di pane, in che cosa differisce dal pane e o dalla pizza?
Ah, il pane e pizza sono anche lì, sono lievitati. Magari si possono fare overnight, tipo possono lievitare 24-48 ore come anche la pizza, mentre questo qua, diciamo, viene fatto, viene tirato, viene laminato, viene fatto lievitare un paio d'ore e poi viene cotto subito.
Si sa perché nella storia sono diventate tipiche di quella zona e non si sono diffuse anche altrove?
Adesso si stanno diffondendo un po' di più, devo dire la verità, in tutta Italia. Cioè in Italia ogni città ha il proprio piatto e quindi rimane lì, rimane nella zona, anche perché se vai dall'altra parte, non so, che può essere Roma, quello che è, ognuno è più attaccato alle sue radici, quindi dice no, le tigelle non le vorremmo e preferiamo la carbonara.
Ecco, ma se le tigelle non riescono a sfondare neanche il confine della provincia di Reggio Emilia e di Parma, perché e come arrivano a Melbourne?
Pazzi, non lo so, perché ci abbiamo provato, è un'idea, vediamo se funziona. Devo dire che anche adesso in Italia, comunque grazie a c'è questo negozio che è famosissimo, si chiama Dispensa Emilia, hanno 52 store in tutta Italia e stanno, diciamo, cospargendo l'Italia di tigelle e stanno avendo un grandissimo successo, sono famosissimi, stanno andando molto bene e noi pensavamo di fare esattamente la stessa cosa.
E dalle tigelle di Francesco Rota a un'altra intervista che ha un po' il cibo come sfondo.
Te l'ho detto che anche quello
L'intervista a Giorgio Angelè, il proprietario della catena Brunetti e di Ital Biscuits, che è stato insignito dell'onorificenza per il contributo alla ristorazione in Italia.
In Australia,
737 persone hanno ricevuto quest'anno, l'anno scorso, la Medal of the Order of Australia, il più elevato titolo onorifico nel paese, in occasione del King's Birthday. Sportivi, ex politici, artisti, compositori e, come detto, anche Angele. Il governatore generale David Hurley, nel suo discorso, ha sottolineato l'importanza di celebrare il contributo di tutti gli australiani, anche quelli nati non in Australia, e che hanno imparato a chiamare l'Australia a casa, come Giorgio Angelè, sentito per noi da Francesca Valdinoci.
E fu proprio la pasticceria che lo portò in Australia per la prima volta, quando venne selezionato per accompagnare la squadra italiana delle Olimpiadi di Melbourne del 1956 come cuoco.
Australia. What is it exactly? A continent? An island. Almost as large as the United States, it has fewer inhabitants than New York City. Is it really a continent? And Melbourne, like the previous sites of the Olympic Games, is it an international capital, like London, Los Angeles, or Berlin? Melbourne is hardly more than a provincial town, capital of Australia's smallest state. Population? Just over 1 million.
E chissà se le stesse domande sull'Australia in questo filmato dell'epoca del Comitato Olimpico se le faceva anche l'allora 23enne Giorgio Angelè, un grande appassionato di sport e amico di grandi sportivi dell'epoca, tra i quali anche un giovane campione del nuoto, un certo Carlo Pedersoli, che forse chi ci ascolta ricorda meglio come Bud Spencer.
Quando sono partito da Roma, per me pensavo che essere un viaggio così lontano e partecipare all'Australia, perché avevo tanti amici, incominciando da Pucci, Pedersoli, che erano, diciamo, Pucci era nell'Arenanza Nuoto Lazio, Pedersoli era a Napoli, poi Consolini, Nenci, Scisciani, tutti amici che già conoscevo, che praticamente con loro al villaggio olimpico è stato un piacere, diciamo, non solo servirli, non ti dico Panuzzi che è stato campione mondiale, purtroppo quando è arrivato qui è andato sovrappeso, non ha potuto combattere.
Sovrappeso, non è che c'entra lei per caso?
No, io non c'entro. Io ero con loro tutte le mattine, diciamo, guardavo quello che dovevano, perché loro avevano una dieta particolare che il dietologo ci dava a noi, quello che loro potevano mangiare, però essendo la cucina italiana noi avevamo il numero 5, c'erano altri atleti con noi e quindi, sai, non è che potevamo non dargli quello che loro chiedevano.
Prima di arrivare in Australia, Giorgio Angeli ha vissuto gli anni rampanti della dolce vita nella pasticceria di famiglia in centro a Roma.
Io ho cominciato da piccolino a Roma, noi avevamo bar, gelateria e pasticceria via Santa Chiara 54, dove io sono cresciuto. In più, io ho lavorato anche a un'altra grande ditta, si chiama Carlo Ruschena, che è una pasticceria sia ai Prefetti sia a Lungotevere, una delle più grandi pasticcerie di Roma, insomma. E niente, quando la mattina si andava al lavoro, il dopo pranzo si andava a scuola, perché in Italia purtroppo quei tempi là c'erano due turni, un turno di mattina e un turno di sera. Io purtroppo ho finito il lavoro che facevo al bar e andavo a scuola, però sono cresciuto là dentro, là nella pasticceria, insomma. Quindi servivamo l'albergo Santa Chiara, l'albergo Bologna, portavamo la prima colazione tutte le mattine a tutti i clienti che la chiedevano, insomma. E poi c'è una grande storia del centro di Roma. Piazza Navona, negli anni 50, non c'era nessuno. Noi compravamo una pallina e tra i due lampioni, da una parte e l'altra, si faceva la partitella la sera quando faceva caldo, perché purtroppo all'estate a Roma quello scirocco è... E quindi non c'era nessuno. Fra amici si divertivamo in un mondo incredibilmente. Si faceva la partitella e poi dopo c'era la fontana, se c'era possibilità si buttavamo dentro per rinfrescarsi.
Poi giocavano a palla a Piazza Navona, come
bei tempi.
Ora non si può perché ci sono cantieri,
no, ma non si può comunque a prescindere, cioè il rispetto giusto, corretto dell'architettura e del patrimonio storico artistico italiano nella capitale, ma non solo.
Angele nominava Bud Spencer, che è un buon ponte col prossimo servizio che presentiamo, no?
Sì, insomma, anche lo stesso appunto protagonista dell'estratto che abbiamo appena ascoltato, rappresentante diciamo degli italiani che si sono trasferiti da un under tanti anni fa, lo stesso vale per il nostro prossimo ospite Tony Marino, che si trasferì dalla provincia di Siracusa, da Floridia, a Melbourne quando era adolescente, che cominciò subito a lavorare prima di trovare la sua vocazione sul ring, la sua chiamata. Lui, che era piccolino, è tuttora piccolino di statura, voleva fare il lottatore. Dopo un po' gli dissero: forse fai meglio a provare l'arbitro. Tra l'altro, una delle cose più gustose della chiacchierata con Tony, proprio con noi due, fu che rivelò che gli stessi impresari che gli suggerirono di fare l'arbitro glielo proposero perché proprio questa contrapposizione tra la sua statura e quella dei lottatori faceva sembrare i wrestler ancora più grandi di quanto non lo fossero. E considerando che nei suoi 40 anni di carriera come arbitro di wrestling, Tony Marino ha anche arbitrato gente del calibro e della misura di Andre the Giant, insomma, anche le foto hanno attirato molto l'attenzione dei nostri ascoltatori, che hanno parecchio interagito, commentato, ascoltato e gradito l'intervista con Tony Marino, della quale riascoltiamo un estratto.
Era poco la gente che io frequentavo dopo lo spettacolo.
Cioè, non hai mai preso una pizza con Andre the Giant?
Anche perché, no. Ho bevuto un po' di vino con Andre the Giant.
Oh, raccontacela.
Raccontaci la bottiglia di vino. Okay.
Quando ci siamo incontrati per la prima volta, lui mi guarda. E ho guardato lui.
Tu hai detto mi guarda e hai fatto Andre the Giant che guarda verso l'alto, quando in realtà guardava proprio stretto diretto a terra.
quando ci siamo incontrati per la prima volta, che io l'ho visto, lui mi guarda. E io guardo lui mi fa, dice, you small, you too tall. E ci ha detto, passa la testa, se no la sbatti sulla porta, ci ha detto. Si è girato e ha sbattuto la porta al Festival Hall. E ci ha detto, te l'ho detto, you too big.
E poi raccontaci questa bottiglia di vino, questo bicchiere con di
Bernard.
Vino.
Con Bernard? No, Andre the Giant.
Allora, mi fa, Tony, come and have a beer with me, makes you grow a little bit.
Dai,
te ci ha creduto.
Io ci ho detto, I don't drink, I have to go to bed because I have to catch a plane early in the morning. Oh, you don't know what you're missing out. E l'ho lasciato tranquillo. Dopo un'altra volta mi ha detto, what are you doing tonight? You want to come for dinner? No, I can't, because by the time I drink a little bit of wine, he already finished a 6 bottle. They told us, are you going to leave me alone? I said, yes, I'll leave you alone because I don't drink. E tu mi fa sì, Laida?
Due volte di no a Andrew the Giant, ha detto.
Sì.
Devi stare attento, perché alla terza poi i tuoi
no.
giorni erano, le tue ore erano contate, oh. I tuoi minuti erano contati.
Solo con l'ultimo incontro che abbiamo avuto, lui stava male. Allora abbiamo finito lo spettacolo, era solo. E ci ha detto, vuoi un po' di compagnia? Oh no, just leave me alone, I don't feel well. E questa è stata l'ultima volta che io ho visto lui.
Andre the Giant, l'incontro di Tony Marino con Andre the Giant. Siamo arrivati quasi alla fine di questa carrellatona, quindi ci prendiamo una breve pausa per parlare poi dei contenuti relativi alle feste italiane in Australia tra poco. Eccoci tornati in diretta per questi ultimi 12 minuti di trasmissione, 11 e spiccioli, che passiamo sempre con la carrellata dei contenuti da voi più ascoltati, graditi, cliccati, commentati del 2024, dedicato in questo cantuccio alle feste italiane d'Australia, sia la Nord, principalmente Sydney e Melbourne, sia la Norton Street Italian Festa, ma anche la Melbourne Italian Festa, dove praticamente tutto il team di SBS Italian si è precipitato sia a Norton Street che all'Exhibition Building. Iniziamo con la festa di Sydney.
Cosa progettate di fare oggi qui a Norton Street?
Mangiare. mangiare. Ho mangiato porchetta, cannoli, bomboloni. Io vivo nella Nuova Zelanda, non abbiamo queste cose.
Ma sei venuta apposta per Norton Street?
Sì, perché la mia sorella vive a Melbourne, io vivo in Nuova Zelanda e la mia zia vive qui. Allora siamo, come si dice, venuti insieme? Sì, per venire oggi.
Accipicchia, quindi per voi è veramente un legame importante questo con la festa.
Sì.
Come mai? Ci sei cresciuta? Abitavi a Sydney prima?
No. Per noi è perché la nostra famiglia è italiana, è una cosa, un giorno per festeggiare, no? La nostra cultura, la famiglia.
Andando questa festa?
Ah, fantastico, che bella giornata, guarda, fantastico.
E voi cosa fate qui?
Abbiamo panini, sfinci siciliani, un po' di tutto, nonna Maria.
Quindi lei è la fondatrice di tutto questo?
Provo di aiutare mio nipote.
Quanti anni poi è arrivata qui in Australia?
Ah, il 61 sono arrivata.
E quanto è cambiata Clycut?
Ah, abbastanza. Very nice.
Very nice too.
Very nice, sì.
Insomma, questa era nonna Maria, che da tanti anni vive a Sydney ma celebra sempre con piacere l'Italia. Ma un altro dei momenti emozionanti è stata quando si sono esibiti i bambini del coro della Italian Bilingual School, che hanno cantato sia l'inno australiano che quello italiano.
Tu eri lì come operatrice dell'informazione, ma soprattutto come mamma in questo momento.
È vero, sì, ero lì anche come mamma, perché si esibiva anche il mio piccolino, il mio figlio minore.
Sono stati bravi.
Sono
oggi
stati molto carini.
Una puntata dedicata, un programma dedicato ai figli, ai bambini, giustamente. Invece a Melbourne, Dario?
Invece a Melbourne siamo andati per ben 2 giorni all'Exhibition Building a Carlton per presenziare con il nostro stand alla Melbourne Italian Festa, che appunto per il secondo anno ha traslocato nella prima sede del Parlamento Statale del Victoria, nonché primo monumento di Melbourne a essere inserito nel patrimonio dell'UNESCO e credo in generale il primo edificio di tutto tutto l'emisfero australe. Su questo non lo so, fatto sta che comunque la Melbourne Italian Fest è stato un successone anche quest'anno, tanto che poi abbiamo deciso di aprire le linee per parlarne con i nostri ascoltatori, per riassumere quanto è avvenuto nel corso di quel fine settimana. Ascoltiamo che cosa è emerso.
Mi sembra che è più accogliente, nel senso che è più pratico, credo, è una cosa più pratica.
E dov'è che potrebbe migliorare, secondo te?
Non lo so, non domandarmelo a me, perché io cosa vuoi che ti devo dire? Però va bene come è.
Io taglio i capelli.
Sì, io taglio i capelli. Basta che i capelli crescano e capelli crescano, il cavallo sta bene, l'erba cresce. Campa cavallo che l'erba cresce.
Abbiamo mischiato una quindicina di proverbi, ma grazie.
Grazie.
L'ho ancora capita ora.
Sotto la panca la capra. Cioè, sembrava Max Tani.
Faccio al parrucchiere, per quello che dice non chiedetemelo a me, perché io non è che faccio l'organizzatore di eventi. Ecco.
E adesso torniamo ad ascoltare gli avventori, eh?
Sì, ascoltiamo l'ultima avventura con una chiusura, non ti dico nulla.
Allora, ascoltiamo, dopo aver ascoltato altri rappresentanti di aziende che hanno esposto, torniamo a dar voce agli avventori che tra sabato e domenica hanno riempito il Royal Exhibition Building.
Aspettiamo di fare la foto, quante sorelle abbiamo qui?
5.
Nomi?
Veneti, Renata.
No, mi piacerebbe essere Loredana.
Loredana, Clivia.
Orianna.
E Iris.
Allora, me ne sono scordati già tutti. Come va? Quante feste avete fatto voi?
Questa è la seconda per me qua.
Quella per me. Chi è che andava a Lygon Street?
Sempre, da piccola. Sempre.
Non è lo stesso più.
Perché ora è qui.
È cambiato. No, ma
non c'è più a Lygon Street.
No.
Strada dice cambiato. Sì, sì. Ma questa festa vi è piaciuta?
Sì, moltissimo.
Questa è piaciuta?
Numero uno.
Allora, cos'è la cosa che vi è piaciuta di più?
L'alcol, l'hanno bevuto.
Ah, no.
Questi veneti si fanno sempre riconoscere.
Sono vecchie, le canzoni nel passato, sì. Perché le conosco.
Me ne canta una.
No, rosse per te, ho comprato stasera.
E la cosa che invece vi è piaciuta di meno qual è?
Non potevo prendere un bicchiere di vino qua fuori.
È sempre in tema alcol, non si può bere fuori.
Non si può bere.
Ho mangiato gli arancini senza un bicchiere di vino.
Ma come si fa? Si ingolfa poi.
Gli italiani non può fare, non può essere.
Ma potevate bere un po' d'acqua, no?
L'acqua non è lo stesso. L'acqua. Cosa?
Fa ruggine l'acqua, fa la ruggine.
L'acqua serve per lavarsi, Andrea, non per altro.
Oh, quanti modi di dire abbiamo tirato fuori? Questi 4 minuti ce ne erano tantissimi.
Peccato che non si può anche condividere la foto che ti ho scattato proprio nel momento in cui stavi parlando con il
Frankie Mancini. Leggendario Frankie Mancini. A proposito di modi di dire, con questo chiudiamo poi questa carrellatona. Abbiamo fatto un talkback sui modi di dire, qual era il vostro preferito. E intanto tu ci avevi dato una definizione.
Sì, ma io sono stato tratto in inganno, perché senza sapere assolutamente nulla, Magica Fossati mi ha detto: vieni. Vieni un attimo, e lì lì cominci a proteggerti, a nasconderti. Siediti un attimo qui, poi ha acceso il microfono, ha detto: modi di dire.
Qual
che
è il tuo preferito?
E così è andata.
E te la risposta, sentiamo un po'.
Direi che forse quello che più mi piace, che è difficile tradurre in inglese, è aridaie.
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 Come potremmo dirlo?
Once again, forse, una cosa del genere, però con un tono rafforzativo, con una sottolineatura sulla reiterazione di un'azione, di un pensiero, di parole non proprio condivisibili. Ecco, quando si fa qualcosa di negativo, si dice qualcosa di sbagliato e si insiste nel farlo e dirlo, chi è dall'altra parte dice aridaie.
Tipo, there we go again.
There we go again.
E tra l'altro hai usato lo stile Borzacchini, che era Giorgio Marchetti, accademico ma anche burlone, che usava definire in modo proprio accademico i modi di dire regionali, in quel caso toscani. Uno di questi era protagonista del talkback con Ilaria Cruciani, è il essere del gatto. Quindi questo frammento inizia da me che leggo dal Borzacchini la definizione di essere del gatto.
Da questa espressione ne discende un'aura di disincantato fatalismo che, prendendo le mosse dal paradigma animalesco, investe la condizione umana della consapevolezza dell'ineluttabilità del proprio destino. Cosa dice quello che, guidando a 120 all'ora, vede la paletta dei vigili, Ilaria Crociani?
Dice: sono del gatto.
Sono del gatto. Essere del gatto vuol dire, appunto, non solo.
Io infatti non la capisco, spiegatemela perché.
Lascio la parola a te, Ilaria Crociani. Prima di tutto, buongiorno, grazie per essere qui.
Buongiorno a tutti. Ma ti viene in mente il gatto, no? Quando esce dalla tana e si trova con il gatto di fronte, dice: ai, sono del gatto.
Ecco, tutte le cose che lasci in giro sul tavolo, no? Saranno del gatto se c'hai un gatto, nel senso che se le mangia, quindi essere del gatto vuol dire essere spacciati, no?
Esatto, sì, è come quando lasci le chiavi, no, a casa e poi cerchi di rientrare e dici: oh mannaggia, sono del gatto. Io la uso spesso, ma vi racconterò una storia abbastanza buffa. Io quando ero in Italia ho lavorato per anni come avvocato e avevo un cliente che si chiamava, di cognome si chiamava Del Gatto. Ed era bellissimo quando mi chiamava, perché gli rispondevo al telefono e lui faceva: avvocato, sono del gatto.
E quindi te dicevi: è per questo che mi sta chiamando.
Ignaro, poverino, lui ignaro di tutto.
Sì, perché non credo fosse toscano, ma era divertente anche quando trovavo i messaggi in segreteria.
Non ce la faceva a non ridere Ilaria Crociani, ricordandosi di chi si chiama Del Gatto, e a sua insaputa far ridere gli altri, quindi.
Sì, assolutamente, perché effettivamente finché non la spieghi
che fa in cirillico, vuol dire chissà che. Comunque, questi erano alcuni dei contenuti che più mi sono piaciuti.
In cirillico poi è un alfabeto, però in russo vuol dire che si è scolapastato.
Non lo sapevo, sì, vado subito a controllare il russo italiano del Castaldo Oli. E nel frattempo il programma di oggi, primo dell'anno, termina qui. Noi vi auguriamo un buon proseguo di giornata, ma soprattutto un buon principio d'anno. Da Andrea Pagani
e Dario Castaldo, l'augurio di un buonissimo primo gennaio 2025. A domani,
ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.